fumiamo Facolì per entrare direttamente, insomma, in onda, parlandovi appunto di Africa. Pronto, ci sei?
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Guarda, noi ti ascoltiamo, aspetta un pochino basso, adesso ti ascolto forse un po' meglio. Sì, adesso ti sento bene.
Ok.
Abbiamo fatto questo brusco cambio musicale da appunto dalla Palestina, da Unaticum e canzoni di lotta palestinesi. Abbiamo introdotto lo spazio di oggi, Radio Africa, con questo appunto cantante che ci hai consigliato, Facolì. E Frank Afrique, perché? Perché oggi parleremo di, come dicevamo anche prima, di Africa. Alcuni temi ce li portavamo dalla volta scorsa, ma alcuni volevamo un po' sottolineare anche in continuità, insomma, con l'intervista che c'è stata lunedì qui in radio, nello spazio Mezzedes, con un giovane o meno giovane africano, appunto, che, come dire, denunciava i crimini coloniali della Francia. E volevamo riprendere questo spazio per arrivare anche all'oggi e come questi crimini continuino.
Beh, sì, assolutamente. Diciamo che nell'intervento che poi, insomma, è stato fatto in radio, si faceva un collegamento tra la rivolta dei gilet gialli e il colonialismo, nel senso che comunque c'è la rivolta dei gilet gialli, ma in realtà la possibilità che noi abbiamo qui nel cosiddetto primo mondo di sfruttare, di avere delle risorse a buon mercato, è dovuto al fatto che c'è uno sfruttamento intensivo delle risorse dei paesi del cosiddetto terzo mondo. C'è il problema coloniale, è un problema coloniale che, diciamo, si è riproposto con forza ultimamente anche nelle forme del cosiddetto neocolonialismo, perché i paesi africani in particolare hanno ottenuto l'indipendenza negli anni 60, ma di fatto è un'indipendenza solamente formale, perché sono rimaste le stesse strutture di sfruttamento da parte delle metropoli, che un tempo si definivano metropoli imperialiste, rispetto alle materie prime e alla manodopera dei paesi ex colonie. E questo meccanismo di dominazione,
e diciamo che la Francia ce n'aveva parecchie.
Sì, è un meccanismo di dominazione che non si è interrotto assolutamente, c'è una continuità e c'è un sistema che è nato, che si è strutturato, che si chiama appunto la France-Afrique, un sistema che è nato poi grazie all'impegno, si fa per dire, di Foccard, che era il responsabile dell'Africa, dell'Eliseo, e che ha visto moltissimi presidenti anche coinvolti, da Mitterrand, che era stato ministro delle colonie negli anni 50, a Giscard d'Estaing con la nota storia dei diamanti di Bokassa, fino a Sarkozy con la sua campagna elettorale finanziata probabilmente da Gheddafi e dai libici. E questo sistema di potere aveva fatto sì che nell'Africa ex francese ci fossero stati ci sono delle elite che sono dei cloni degli interessi francesi, delle guerre civili come quella del Congo Brazzaville, che sono state alimentate e sostenute dalle grandi compagnie petrolifere come la Elf Aquitaine o la Total, tant'è che le due fazioni in lizza erano schierate, da una parte avevano l'Elf Aquitaine, dall'altra la Total, e tutto quanto per lo sfruttamento delle materie prime che sono sempre state fondamentali per lo sviluppo ineguale, diciamo così, dei paesi del primo mondo. Basti pensare che anche, e torniamo un po' indietro nel tempo, la bomba atomica americana di Hiroshima e Nagasaki non ci sarebbe stata senza l'uranio congolese, per esempio. Adesso questa modalità di sfruttamento era la prima modalità di sfruttamento che venivano portate avanti da un apparato statuale, adesso è un po' diverso perché ci sono le multinazionali, le grandi imprese multinazionali che sfruttano direttamente le risorse, e sono in prima persona le figure degli stati sovrani sono, diciamo così, più defilate, ma il sistema di dominio è sempre lo stesso, un sistema di dominio che poi consente lo sviluppo diseguale, quindi consente il fatto che noi possiamo vivere in un certo livello di vita, mentre invece gli abitanti di questi dell'Africa sono costretti poi a fuggire per trovare una situazione migliore. Quindi c'è un complesso di dinamiche, di conseguenze che naturalmente poi va a impattare con la nostra vita quotidiana, senza ombra di dubbio. Questo sistema ha continuato a sussistere, non è una novità, e poi si basa anche su un sostegno, come dire, ideologico, su una sovrastruttura ideologica, quella del colonialismo, che è sostanzialmente il razzismo, perché parte dal presupposto che ci siano popoli inferiori che vanno sfruttati o che non siano capaci di autogovernarsi. E naturalmente, per mantenere questo ordine, lo Stato coloniale, soprattutto lo Stato francese, ma non solo lo Stato francese, perché anche gli inglesi hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto la stessa cosa anche i tedeschi, hanno fatto la stessa cosa anche gli italiani, hanno portato avanti delle politiche di feroce repressione rispetto ai movimenti indipendentisti e nazionalisti africani. E questo è avvenuto sostanzialmente in tutta l'area e ha avuto delle conseguenze enormi sullo sviluppo di questi paesi e su tutte le contraddizioni che adesso si trovano ad affrontare. E adesso, ricollegandoci anche all'attualità, per esempio, l'altra volta si parlava delle elezioni in Madagascar. No?
Sì. Ci siamo dati appuntamento oggi, infatti, per i dati elettorali che ancora non erano, gli scrutini ancora non completati.
Sì. E c'è un nesso in tutto questo, cioè nel senso che poi i problemi del Madagascar sono problemi che hanno a che vedere proprio con l'eredità coloniale, perché nessuno, e con quelle guerre sporche di cui non si parla, come per esempio la repressione della rivolta del 1947 in Madagascar, che ha portato alla morte di almeno, non si conoscono, fra gli 80 e i 100.000 malgasci a causa della repressione dell'esercito francese. E questo, per esempio, è un episodio della storia coloniale francese di cui non si parla volentieri, solamente non recentemente Hollande ha ammesso questo massacro, ma di fatto non si ha neanche un'idea dell'entità. E questo massacro del 47, la repressione del 47, e quello che fecero i francesi nel 1800, alla fine del 1895, quando entrarono in Madagascar per la prima volta, con altri, anche lì con una repressione feroce e con l'imposizione delle leggi che rendevano di fatto reale la subalternità della popolazione malgascia ai francesi, con il divieto dell'istruzione e con l'imposizione della lingua e della cultura francese e con l'introduzione del lavoro forzato. Questi elementi poi hanno costituito l'eredità malata del colonialismo, che si riflette poi nella crisi malgascia, cioè nella divisione del paese, nel fatto che ci sono delle élite divise, nel fatto che comunque il movimento nazionalista che faceva capo all'MDRM è stato completamente disarticolato. E quindi alla corruzione delle classi dirigenti e quindi a tutta una serie di problematiche che chiaramente hanno influito sulla vita politica e sulle condizioni sociali del paese. Le elezioni poi hanno portato a dei risultati che comunque sia dimostrano ancora che in Madagascar nulla si è mosso dal 2009, perché poi gli stessi contendenti, cioè l'ex presidente.
Sì, erano anche tre ex presidenti, no?
Sì, due ex presidenti sostanzialmente. Da una parte c'era Rava Anana, che era un imprenditore che aveva costruito una società che si chiamava Dekiko, che era una società dell'agroalimentare e dell'industriale degli anni 80, che era praticamente il pallone incontrastato del Madagascar. Questa società era un impero, uno Stato nello Stato, e poi sotto pressione dell'opposizione, che era guidata all'epoca da Rajoelina, che è stato sostenuto dall'esercito, ci fu una sorta di rivoluzione arancione nel 2009 che portò alla caduta di Ravalomanana e a un governo di transizione di Rajoelina, che doveva essere di transizione, che è durato fino al 2014, un vero e proprio colpo di Stato. Cioè, tutte le aspettative della popolazione malgascia rispetto al cambiamento sono state totalmente deluse,
disattese,
perché assolutamente Rajoelina era stata appoggiata anche dalle classi sociali più povere, soprattutto nei quartieri poveri di Tano, Antananarivo, che è la capitale, e loro erano state le forze che poi hanno anche assalito la municipalità e hanno cercato anche di entrare dentro la presidenza per cacciare il Ravalomanana, che era diventato una sorta di vero e proprio dittatore, però nonostante siano stati partecipi di questa rivoluzione arancione, una volta al potere Rajoelina ha fatto solamente i suoi interessi, la corruzione è esplosa, la repressione anche, l'esercito è diventato sempre più ingombrante, tant'è che queste elezioni il tasso di partecipazione è stato bassissimo, del 54%, quindi la gente, i malgasci sono totalmente disinteressati dalla politica ufficiale, c'è una sorta di letargia collettiva e quindi non c'è stato questo grande interesse, anche perché poi i programmi dei due candidati sono assolutamente identici, vogliono costruire strade, ospedali, acquedotti, ma non hanno un progetto di società. La società in realtà è una società che è diventata sempre più povera, tassi di analfabetismo enormi, ci stanno situazioni di povertà, magari l'85% della popolazione vive con meno di $2 al giorno, quindi diciamo la politica non è servita assolutamente a nulla.
Eppure anche il Madagascar è un paese ricco di risorse naturali, di pietre preziose, o mi sbaglio?
Assolutamente, però il problema è che questa situazione così drammatica ha fatto esplodere tutti i commerci clandestini, traffici, per esempio delle tartarughe, per esempio dei legni profumati, delle pietre preziose, degli zebù, perché c'è anche quello, qui ci sono tutta una serie di traffici illegali che sono esplosi anche e che hanno portato alla corruzione e comunque di cui non hanno beneficiato assolutamente la popolazione, perché appunto le infrastrutture non sono state assolutamente costruite in tutti questi anni. E quindi c'è anche un livello di corruzione enorme, c'è anche un livello di violenza, c'è stato un momento in cui era diventato veramente difficile vivere con sicurezza nelle città del Madagascar. Però c'è un nesso in questa situazione disastrosa con l'eredità del colonialismo, perché quando per la prima volta i francesi sono arrivati in Madagascar e hanno imposto l'ordine del generale Gallieni, che era un vero e proprio genocidario, che però a Parigi ci sono tante strade che portano il suo nome, e con i suoi massacri ha imposto il sistema coloniale e ha imposto anche la divisione del Madagascar in regioni e province, dove i malgasci avevano bisogno di una sorta di pass interno per spostarsi all'interno del paese, e questo ha solidificato la divisione del paese tra la zona interna e la zona costiera, che si è anche riflessa nel risultato elettorale, perché e poi la memoria collettiva dei massacri del 1947 è ancora presente, perché i ribelli sono stati identificati giustamente con il partito indipendentista, ma c'era anche un altro partito che si chiama il PADESM, che invece collaborava con i francesi, e quindi ci sono da una parte quegli abitanti della costa che vengono identificati come dei traditori, e dall'altra gli abitanti dell'interno come quelli che avevano invece resistito al colonialismo francese.
E quindi ancora una volta la Francia in prima fila, ma tra le altre cose un altro e poi magari passiamo a un altro argomento, perché è veramente giusto pillole di vita politica africana. Un'altra cosa che leggevo è che l'Italia risulta primo per gli investimenti diretti con più di 2000 imprese in Africa.
Eh sì, l'Italia si sta interessando all'Africa, ma dai tempi del governo Renzi.
Quindi diciamo che aumentano queste notizie che prendevo appunto su sui giornali più aspetti economici, insomma, no?
Ci sono imprese come in pregiro e tanti altri, ma guarda, io quando facevo la trasmissione sono entrato in contatto anche con alcuni giornalisti che uscivano fuori dall'esperienza di Disney, che era l'agenzia dei missionari, che è molto accorta sulle questioni africane. Ebbene, loro hanno fatto uscendo da quell'esperienza, si sono riciclati con un'agenzia di stampa che sostanzialmente dà le notizie agli investitori italiani, perché c'è molta richiesta da parte degli investitori italiani e anche sempre di più da parte del Ministero degli Esteri di informazioni sulla realtà economica e sociale dell'Africa, perché chiaramente chi deve investire deve avere delle informazioni per comprendere qual è il mercato su cui va a fare gli investimenti. Ebbene, mi hanno confermato queste persone che c'è molta richiesta e molto interesse da questo punto di vista, e anche scarsa conoscenza da parte naturalmente dei manager delle imprese italiane che vanno a investire lì, che prima erano imprese familiari, erano magari le singole persone che andavano lì e poi magari facevano anche un po' di fortuna. Adesso invece si cominciano a muovere le imprese di un certo livello, perché l'Africa è diventata un punto di riferimento importante per quanto riguarda gli investimenti e le possibilità di sviluppo. Poi chiaramente l'approccio è quello che noi ben conosciamo.
Quindi passiamo diciamo dalla cooperazione tra virgolette allo sviluppo, a veri e propri investimenti economici, il legame è sempre più stretto, si inizia quasi con uno spirito buonista di solidarietà per poi invece traghettare informazioni che hanno un peso economico per far arricchire ancora una volta le multinazionali.
Eh sì, poi basti pensare anche per esempio allo scandalo Enigate, ci sono stati veramente episodi di corruzione enormi, e noi siamo in concorrenza con gli altri contendenti, virgolette, di chi si contendono le ricchezze e le materie prime dell'Africa. Ognuno ha la sua la sua strategia, però ad esempio il caso libico ha fatto emergere i contrasti che ci sono, gli obiettivi tra Italia e Francia per esempio. Quindi la corsa al neocolonialismo poi comporta anche una concorrenza tra gli stati neocoloniali.
Certo, poi bisogna dire che queste imprese poi si appoggiano anche a gruppi paramilitari, a milizie, che per la difesa delle proprie industrie, del proprio territorio in cui investono i propri interessi economici.
Assolutamente, sono totalmente interne all'economia di guerra che c'è in certe zone dell'Africa, perché l'economia di guerra è viene in mente per esempio tutta la zona del Kivu, del nord-est del Congo, che è una zona ricchissima di materiali, e ci sono tantissimi soggetti in questa guerra che sono da una parte signori della guerra locali, che hanno chiaramente degli interessi ben precisi di controllo del territorio, ai quali si rivolgono le multinazionali in prima persona o attraverso dei mediatori per controllare e accaparrarsi le risorse, e queste multinazionali poi operano per sé, ma poi operano anche su altri livelli in nome e per conto degli interessi statuali. Quindi diciamo che c'è una stratificazione di interessi in queste guerre, in questa nuova economia della guerra, che fa muovere tantissimi interessi. Sicuramente non è una presenza diciamo con scopi di sviluppo, ma con scopi predatori.
Ancora una volta, infatti leggevo qualche tempo fa, insomma diciamo più di 10 anni fa, un libro di un'economista africana, una donna, che parlava proprio dei danni procurati dagli investimenti, dai prestiti del Fondo Mondiale Internazionale, quanto questa cosa ha impoverito a tutti gli effetti gli stati africani invece di, tra virgolette, arricchirli.
Beh sì, assolutamente, che poi questo hanno fatto altri commentari in maniera esponenziale il debito dei paesi che poi non sono sovrani anche dal punto di vista economico, nonostante l'indipendenza, perché tutto il francese ha come moneta il franco CFA. Il franco CFA, che era legato al franco francese, poi era legato all'euro, è stato svalutato con conseguenze disastrose per la gente normale, diciamo così, e poi le riserve di questo franco CFA sono depositate presso la Banca di Francia, cioè quindi di fatto questi paesi non hanno neanche la loro sovranità monetaria. E quindi chiaramente poi sono completamente in balia dei piani di ristrutturazione del Fondo Monetario Internazionale, che costringe questi paesi per ripagare il loro debito immenso, e che non hanno fatto loro, in realtà, ma hanno fatto le loro elite per rifinanziarsi, per armarsi, li costringono a dei tagli del budget pubblico, dell'assistenza, non hanno più la possibilità neanche di pagare gli insegnanti, i medici, e quindi diventa una situazione sociale esplosiva, è un circolo vizioso sostanzialmente quello della dipendenza.
Certo, dentro questo scenario internazionale ci si inserisce anche la Cina, perché un'altra notizia che trovavo in questi giorni è che ad esempio nel Togo c'è un gruppo cinese che sta investendo per un parco industriale e un'autostrada.
Sì, poi della Cina, noi abbiamo già sì. parlato altre volte della Cina, però una cosa interessante poi di come la Cina, diciamo, affronta il rapporto con l'Africa, e che poi fa parte della sua politica del cosiddetto soft power, no? Che viene chiamata così la politica di espansione economica cinese, è il fatto che per esempio hanno finanziato un museo della cultura nera a Dakar. Questo museo della cultura nera verrà inaugurato, ma è già pronto, e i cinesi l'hanno letteralmente regalato al Senegal. Quella era un'idea che era stata di Leopold Senghor, che era il primo presidente poeta del Senegal, e l'inaugurazione sarà a breve del Museo della Civilizzazione Nera. E questo museo poi verrà naturalmente riempito degli oggetti, delle creazioni artistiche e intellettuali africane. E c'è anche una certa polemica sul fatto che Macron aveva promesso che avrebbe restituito agli africani le opere d'arte che il colonialismo francese aveva sottratto, e ci saranno circa 18.000
e mi pare sì che su a fronte non so di quante migliaia ne ha restituite tipo solo 26, una cosa del genere.
Sì, poi bisogna capire come verrà restituito, prestato, certo. Ancora da vedere. È una superficie di 14.000 metri quadri nel pieno centro di Dakar, e questo è stato regalato dalla Cina. Allora, la Cina non è che fa queste cose spendendo tra le altre cose dei 3-4 milioni e mezzo di euro a gratis, come dire, cioè lo fa perché evidentemente il suo modo di entrare nell'economia africana è un modo che è più soft, è meno virulento, diciamo così, anche se poi ha le stesse caratteristiche di sfruttamento rispetto a quello che sono stati fino adesso l'atteggiamento dei paesi coloniali. Però sicuramente è la Cina che è l'investitore in Africa, gli investimenti diretti cinesi ormai superano abbondantemente quelli francesi e quelli americani, e quindi è un soggetto importante per quanto riguarda l'economia africana. E si presenta anche in queste forme che sono, diciamo, un po' più subdole, un po' più soft, cioè, però insomma hanno anche loro ragione d'essere.
Bene, invece torniamo un attimo indietro, perché appunto la volta scorsa non eravamo riusciti a parlare, insomma, di un altro pezzo di storia, quello delle truppe africane
sì, perché questa cosa mi era venuta in mente quando ho visto le cosiddette celebrazioni per la fine della prima guerra mondiale,
infatti.
Sì, nel 1918 a Parigi. Allora c'erano schierati sulla Champs-Élysées dai padroni del mondo, diciamo così, e c'era a un certo punto in questa cerimonia, c'è stato l'intervento di una cantante che si chiama Angélique Kidjo, che è una bravissima cantante africana, perché così loro ricordavano con questo intervento, con questa canzone che ha cantato Angélique Kidjo, la il contributo dei soldati africani durante la prima guerra mondiale. È stato una sorta di ricordo dell'ultimo un po' peloso, perché la memoria collettiva di quello che sono stati nella presenza di più di 500.000 soldati africani e che hanno combattuto nel cuore, chiamiamola così, della barbarie europea, è completamente dimenticata. Loro furono portati, scalaventati nella ribezza dell'inverno del 1917 e per scoprire l'atrocità del combattimento in trincea, e poi furono usati anche per risparmiare le vite dei soldati francesi. Ci fu un generale, un certo generale che Charles Mangin, che era convinto, che veniva definito Le Boucher, il macellaio, che era convinto che la sua decima armata, fondata, costituita soprattutto da tiralieri, si chiamavano così, fucilieri senegalesi, fosse insomma, molto importante, e creò questa forza negre, così li chiamavano, che furono massacrati nelle trincee delle battaglie della Marna, perché per evitare il sacrificio invece dei soldati francesi. E la cosa interessante è che questa decima armata poi partecipò all'occupazione della Romania, che avvenne alla fine del dicembre 2018 e inizio del 2019, e i tedeschi criticarono moltissimo questa cosa, soprattutto non perché i francesi si comportassero in maniera indegna nei loro confronti, perché poi peraltro il reclutamento era un reclutamento forzoso, cioè venivano praticamente presi contro la loro volontà e arruolati questi soldati africani, presi nelle colonie e poi portati a combattere, perché i tedeschi criticavano i francesi soprattutto perché si permettevano di far combattere contro i bianchi lunghi, e questa era l'offesa, una sorta di offesa. E furono tantissimi gli africani che combatterono nella prima guerra mondiale, e non furono solamente nella prima guerra mondiale, ci furono anche nella seconda, ma in particolare poi questo fatto della presenza dei soldati africani tra le truppe francesi fu criticata aspramente ai nazisti, tant'è che nel 1924 Hitler scrisse un articolo che poi fu fondamentale nell'arsenale tirocco e Mein Kampf, denunciando proprio il meticciato che si stava creando, che minacciava l'Europa e che invadeva già la Francia, che la stava diventando, secondo lui, uno stato mulatto africano europeo. Ma queste cose mi ricordano un po' certi argomenti che vengono usati oggi, a dire la verità, però questi usava nel 24 Adolf Hitler, insomma, è significativa questa cosa.
Bene, quindi, a parte insomma questo piccolo commento, io penso che per oggi possiamo chiudere qui, a meno che non vuoi aggiungere delle cose, e magari insomma queste pillole di Africa, questi mezzedes, piccoli aperitivi di Africa, li riproporremo fra 15 giorni.
Benissimo, va bene. Allora, un saluto a tutti e a tutti. Ciao.
Ciao, grazie di nuovo.
Ciao, ciao. Become hero in everybody a zero. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peu bye bye.